Oggi è il 16 marzo 2012, questa è la quarta lezione di Sociologia delle Comunicazioni. Di nuovo chiedo perché è la prima volta oggi? Sempre di me. Okay. Ricordo a chi è qui per la prima volta e anche agli altri che il punto di riferimento online per questo corso è il sito soccomorientale.wordpress.com, dove trovate ora i corsi, i ricevimenti, i programmi di sociologia delle comunicazioni con i vari crediti, più vari link, annunci relativi al corso. Oggi, non ricordo, vi ho messo questi due link a una lezione di Marshall McLuhan di cui abbiamo parlato lunedì, proprio intitolata The Medium is the Message in inglese, e poi un'intervista a Roland Barthes di cui parleremo oggi, proprio sul suo libro Miti d'oggi in francese, perché io presumo che voi siate multilingue, oltre a mediare, approfittare e ascoltare, almeno l'inglese, lo francese e lo spagnolo dovreste essere capaci di comprenderli. Infine ricordo anche che c'è anche un sito su CILA, l'ala virtuale del CILA, dove invece troverete i file MP3, i PowerPoint del corso, per chi non potesse frequentare sempre. Quindi vediamo se riesco a aggiornarli regolarmente. Domande? No. Sì, in questo momento ci sono anche solo le slide. Ok, vi ricordo che per il primo mese e mezzo, diciamo, la prima parte del corso è fondamentalmente un corso generalista, diciamo, sui vari approcci che caratterizzano la sociologia della comunicazione, gli studi culturali, rispetto alla questione appunto dei media, di come si analizzano i media. Noi abbiamo visto, lunedì abbiamo iniziato, abbiamo continuato questo discorso che è iniziato con la divisione fra oralità e scrittura, come la prima grande rivoluzione, diciamo, nelle modalità di comunicazione, e poi invece lunedì ci siamo occupati di Marshall McLuhan, che è questo teorico canadese conosciuto per la sua teoria che il medium è il messaggio. Abbiamo visto come Marshall McLuhan, che era stato una vera e propria celebrity, no? Un famoso negli anni 50 e 60, soprattutto anni 60, poi è stato messo da parte perché accusato di essere un determinista tecnologico, per poi ritornare negli anni 90 e 2000 come uno dei punti di riferimento della teoria dei nuovi media. Quindi se McLuhan lunedì ci incitava a non guardare, a non considerare come la cosa più importante dei media il messaggio che il media veicola, dicendo invece che bisognava capire proprio la tecnologia in quanto estensione di noi stessi, come modificava i rapporti sociali, i modi di percezione, le forme dell'interazione. Oggi vedremo invece quello che è stato l'approccio che ha dominato invece, diciamo, l'approccio più culturalista ai media fino a pochi anni fa, cioè l'approccio che era proprio legato all'analisi del contenuto invece dei messaggi mediatici. In particolar modo ha cercato di adottare una metodologia, diciamo, scientifica sul modello delle scienze esatte rispetto all'analisi dei contenuti dei media. Quindi se per McLuhan il medium è il messaggio, invece per gli strutturalisti e semiotici degli anni 70 e 80 il messaggio è la cosa più importante, il contenuto dei media e il modo attraverso cui viene analizzato attraverso gli strumenti della semiotica e dello strutturalismo. Siccome immagino che la maggior parte di voi avranno una formazione semiotica abbastanza solida, perché è una cosa che qui si insegna nella linguistica, no? Ovviamente non approfondirò tutte le questioni, significato, significante, eccetera, ma le accennerò. Quello che vi deve interessare è il modo in cui questi strumenti che voi avete conosciuto come espressione della linguistica sono diventati dei metodi di studio della cultura popolare e metodi di studio dei media. Ho preso qui ad esempio, diciamo, dell'approccio che proprio che si concentra su come si analizza il contenuto e il messaggio della svolta strutturalista, Roland Barthes, che è un teorico francese, che insomma avreste, forse avete sentito parlare di Roland Barthes in qualche corso, comunque ve lo introdurrò meglio tra poco. Lui è stato uno di quelli, insomma, che ha contribuito a sistematizzare proprio questo approccio semiotico allo studio dei significati. Allora, la semiotica, come sapete, è lo studio dei segni. Quando, diciamo, viene Ferdinand de Saussure, il linguista svizzero, parla, fa i suoi corsi, come Saussure penso che lo conoscete, no? Sì. Il corso di linguistica generale, lui dice che la linguistica è una branca della semiotica, cioè di una teoria generale dei segni, di cui la linguistica rappresenta, diciamo, un caso. Poi, come vedremo, invece il linguaggio diventerà il modello attraverso cui si legge, anzi mi sposto un po', diventerà il modello attraverso cui proprio analizzare tutti i contenuti. La semiotica appunto ha una storia lunga, una storia che inizia all'inizio del Novecento con il corso di Ferdinand de Saussure in Svizzera. L'approccio semiotico e strutturalista viene sviluppato dalle scuole di linguistica e di studi sul folklore nell'est europeo, quindi parliamo dei formalisti russi, della scuola di Praga in Cecoslovacchia, che sviluppano questo approccio semiotico, formalista, strutturalista allo studio dei testi. E poi diciamo il turning point, la svolta, si ha alla metà degli anni 50 del Novecento, quando la semiotica viene presa, diciamo, viene rilavorata, viene riadattata, viene rinnovata, viene inventata a Parigi, che negli anni 50, 60 e 70, diciamo, è la capitale della filosofia globale, veramente. Cioè, è un contesto culturale in cui c'è uno straordinario, anche a seguito del 68 francese, uno straordinario fiorire di filosofie, teorie, che poi ancora stiamo ancora digerendo, perché ancora, insomma, si continua a tornare alle filosofie francesi di quegli anni, ancora oggi. Quindi Parigi, a partire dalla seconda metà degli anni 50, diventa la capitale di questi diversi movimenti teorici, di cui diamo il nome di strutturalismo, semiologia, semiotica, da cui partirà quella che viene detta la svolta linguistica nella teoria contemporanea. Per 20 anni, 20, 30 anni, fino agli anni 90, la lingua e il linguaggio saranno sempre il modello attraverso cui capire la cultura. Quindi la cultura viene analizzata in termini che vengono dati dalla metodologia linguistica. Infatti si parla di svolta linguistica. Bisognerà aspettare poi gli anni 90 per quella che viene definita la svolta affettiva della teoria, cioè dove si passa dal linguaggio e quindi dalla significazione, dai significati, all'affetto come impatto corporeo dei segni. Poi insomma, cioè, questa è una cosa a cui noi non torneremo, però diciamo questa è l'ultima tendenza, è stata la svolta affettiva a partire dagli anni 90. Importante ricordare che il motivo per cui poi questa impostazione strutturalista e semiotica diventerà un fenomeno globale è perché viene adottata dagli americani, viene adottata dalle università americane, soprattutto Berkeley, soprattutto la California, negli anni 80 e 90. E se volete, insomma, avere anche un modo più leggero di capire quel periodo, vi consiglio l'ultimo libro di Jeffrey, l'ultimo romanzo di Jeffrey Eugenides, scritto, che è questo scrittore contemporaneo greco-americano, autore di The Virgin Suicides, di cui forse conoscete il film, no? Il suicidio delle vergini. E poi Middlesex, il secondo romanzo. Il terzo romanzo, che è uscito da poco, si chiama The Marriage Plot, ed è ambientato nei campus americani degli anni 80. E lo vedete in questi, una storia di studenti che vivono in questo campus, delle loro storie d'amore, e vedrete che c'è questo arrivo della teoria strutturalista francese e dell'impatto che ha sull'insegnamento, sugli studenti di quegli anni. Quindi The Marriage Plot, per vederlo anche in azione, no? Questo arrivo della teoria francese della semiotica nelle università americane. Allora, che lo strutturalismo rappresenta una cesura importante nel pensiero critico, teorico. È un passaggio importante perché sposta l'accento della teoria, della filosofia, del pensiero critico, della riflessione dall'individuo, dall'oggetto, dall'evento, dal soggetto, alla struttura. Quindi questo è un problema forte, per esempio, che noi avvertiamo a livello universitario quando ci confrontiamo con voi che venite dalle scuole quando venite dalle scuole superiori. perché l'insegnamento, per esempio, in Italia, nelle scuole superiori, la formazione dei docenti è prestrutturalista ancora. Quindi voi venite qua con questa cosa dell'uomo, no? Con questo linguaggio storicista, l'uomo, lo storicista è appunto quest'idea delle verità che si rivelano nella storia, del progresso dell'uomo, no? Tutto questo linguaggio, che invece per quello che riguarda, diciamo, la ricerca universitaria globale è qualcosa che si è perso da ben 40 anni, però insomma si ripercuote. Per quello che riguarda lo strutturalismo, che è appunto quella semiotica è collegata, ma che è un termine leggermente diverso, diciamo proprio che quella teoria che dice che la struttura viene prima dell'individuo, che la struttura la protagonista, diciamo, quella che ci permette di capire una cultura, di capire una società, di capire i testi, piuttosto che l'individuo. Questo ora lo elaboreremo meglio, perché è un punto importante. Vi copio delle citazioni di Ricciardi ogni tanto, perché appunto servono anche a dare dei collegamenti al testo, perché ci sono anche dei nomi importanti. Se per quello che riguarda la semiotica, la nascita della semiotica è Saussure, poi ci sono anche gli americani, Peirce, il danese Jemsdorf, eccetera. Per quello che riguarda invece lo strutturalismo, lo si fa risalire a Claude Lévi-Strauss, l'antropologo, in particolar modo al suo saggio del 1955, Lo studio strutturale del mito. Cosa fa Lévi-Strauss? Lévi-Strauss colleziona tutta una serie di miti, di racconti delle varie popolazioni che studia, e lui ritrova che in tutti questi miti, in tutti questi racconti, c'è sempre una struttura di base, che è universale, no? Che lui ritrova in tutti questi miti. Quindi lo strutturalismo propone che, al di là delle differenze culturali che possono esistere fra una serie di testi, poi ci troviamo sempre una stessa struttura che è generativa, che si ripete in tutti. Quindi ha questa ambizione proprio a trovare delle strutture universali che si applicano a tutte le culture umane. Quindi questo modello, per cui si guarda alle strutture generali piuttosto che all'individuo, all'autore, all'opera e così via, poi lo troviamo nella linguistica con Saussure, Jacobson, Benveniste, Jemsleff. Lo troviamo nella teoria critica del testo, quindi nella letteratura, col primo Roland Barthes, con Gérard Genet, che costruiscono questi modelli di analisi del testo letterario basati sui lessi, no? Che poi avete ereditato, no? In altri campi della linguistica, delle narratologie, no? Dove si vede la struttura del racconto, che poi è sempre la stessa, magari può venire modificata. Pensate alla favola di Prop, no? L'eroe, l'avventura dell'eroe è il modello sempre uguale che poi si ritrova in tante storie diverse. L'antropologia, ovviamente. La filosofia, con Louis Althusser e Michel Foucault, con quello su Althusser, diciamo, è l'ala marxista strutturalista, con la sua analisi dell'ideologia. Foucault poi cambierà, diventerà un po' strutturalista quando passerà dall'archeologia dei saperi alla genealogia. La psicologia di Jean Piaget e la psicanalisi di Jacques Lacan. Quindi il strutturalismo è un movimento ampio di pensiero che investe tutte le discipline umanistiche tra gli anni 50 e 60, ed è appunto caratterizzato da questa enfasi sulla struttura piuttosto che sull'individuo. Dice Michel Foucault nell'archeologia del sapere che lo strutturalismo è venuto come una specie di liberazione nella Francia degli anni 60, che era dominata dall'esistenzialismo di Sartre. Quindi l'essere umano, l'uomo, l'esperienza, no? Loro lo vivevano come un peso, no? Questa cosa. Quindi questo strutturalismo che ti permette di liberarti da quest'idea dell'uomo, del soggetto, e di adottare un approccio diverso allo studio della storia, allo studio della cultura, eccetera, è benvenuto. Quindi con lo strutturalismo no, sono cenni generali e orientativi. No, giusto per darvi delle coordinate, e poi ci ritorneremo. C'è il rifiuto dello storicismo rappresentato dalla filosofia di Hegel, in Italia dall'influentissimo lavoro di Benedetto Croce. La fenomenologia, che ancora oggi è una corrente importantissima di pensiero, che viene da Kant, no? L'analisi dell'esperienza del soggetto, della coscienza, di come si forma l'esperienza e come si forma la coscienza. Husserl e Heidegger, i tedeschi, grandi filosofi tedeschi del secolo. Queste sono le correnti filosofiche dominanti dell'Ottocento e primo Novecento, quindi enfasi sull'esperienza, enfasi sul soggetto, sull'individuo, sull'uomo, sul corso della storia. Invece gli strutturalisti rompono con questa cultura storicista dominante e introducono quella che poi è un'idea che abbiamo un po' ereditato e che ancora è presente nel senso comune, che è l'idea di sistema. Cioè non si guarda all'individuo, ma si guarda al sistema. La struttura o sistema è un altro modo, insomma, di concepire. Quindi loro dicono che non ci interessa sapere l'individuo che pensa, ci interessa capire il sistema e le sue dinamiche interne. Quindi c'è l'idea e la critica dell'individuo creatore e dominatore della storia e invece un'analisi delle strutture sistemiche. Quindi questo poi veramente ha un peso molto forte anche nella sociologia, con uno come Luhmann che crea questa idea proprio della società come sistema. No, con questa idea che si auto... Poi ovviamente se tu hai il sistema, l'individuo che fine fa, allora l'individuo è vittima del sistema, poi anche questo verrà superato. Però rimaniamo qui negli anni 50 e 60, quando lo strutturalismo è il modo, diciamo, rappresenta questa rivoluzione nelle scienze umane e sociali. Quindi è anche liberatoria, no? Per darvi un aneddoto recente, fino al mese scorso facevo questo corso di teoria culturale e nuovi media nella magistrale, no? E quando c'erano le presentazioni degli studenti, si guarda per esempio l'opera di un artista, c'era questa tendenza a vedere il significato dell'opera d'arte nella psicologia dell'artista. Cioè, perché ha fatto così, com'è, come non è? No, cioè non si guarda al significato dell'opera d'arte nell'artista, se lo guarda nell'arte stessa, no? Nella performance, la si vede come una struttura in questo senso, no? E si vede come funziona. Quindi il problema è non ritrovare la causa del significato nella persona che lo dice, ma nel sistema più ampio attraverso cui quella persona parla, per esempio, si esprime. La formula dello strutturalismo, dice Ricciardi, è il tutto si tiene. Tu sei chiaro. La formula, quasi il manifesto, dello strutturalismo. Ogni fenomeno culturale è il prodotto di un sistema di significati definiti nelle loro relazioni reciproche. È il sistema che dà il significato dell'elemento. L'elemento prende il suo significato dal suo posto dentro il sistema. Pensate, questo viene dalla linguistica chiaramente, no? Pensate al sistema dei colori. Il rosso è tale non perché ha delle qualità intrinseche a livello di linguaggio, ma perché è diverso dal blu, il bianco dal nero, l'uomo dalla donna. Ogni elemento prende il suo significato dal suo opposto. Non ce l'ha, non ha un significato di per sé, ma il significato è sempre il risultato di una relazione, di una differenza rispetto ad altri elementi del sistema. Questo significa che la cultura è sempre arbitraria, perché ogni cultura poi ha il suo sistema di segni, ai suoi significati, no? Voi che studiate lingue lo sapete benissimo, le lingue non sono traducibili immediatamente perché ogni lingua è un suo sistema che non produce significati in maniera diversa, quindi non c'è una traduzione semplice termine a termine. Questo è l'intuizione, per questo la linguistica è stata fondamentale, per mostrare come tutti i significati sono arbitrari, sono costruiti culturalmente e si capiscono a partire dalle differenze interne, piuttosto che in riferimento a qualcosa di esterno. Questa poi sarà la tragedia, insomma, degli anni Ottanta, il costruttivismo culturale. Tutto è costruito culturalmente, non c'è natura, la natura non è qualcosa a cui non possiamo accedere, viene tutto dal linguaggio, tutto si capisce attraverso il linguaggio, tutto è mediazione linguistica, no, siete voi. Tutto è mediazione a mezzo di linguaggio, tutto è mediazione a livello di mezzo di cultura, tutto va concepito a livello di sistema e di struttura. Se questo è lo strutturalismo, invece con la semiotica, come ben dovreste sapere, è invece tutto sulla significazione. No? E la semiotica si occupa dei processi di significazione, quindi di come emerge il significato. C'è una semiotica strutturalista che si occupa appunto di come il sistema della lingua, e poi vedremo anche il sistema della cultura, produce significato. La semiotica studia i segni, il segno è qualcosa che sta per qualcos'altro, quindi il segno è qualcosa che rappresenta qualcos'altro. E quindi la semiotica studia i processi di comunicazione in quanto processi di significazione. Se la comunicazione è scambio di segni o emissione di segni, c'è un emittente, poi lo vedremo meglio in altre lezioni, emittente che parla, no, c'è un messaggio che è codificato attraverso i segni, sono dei segni linguistici che poi arrivano al ricevente che li decodifica. Questo è il processo di comunicazione per gli strutturalisti e i semiotici. Un processo di codifica e decodifica di significato a mezzo lingua. E poi vedremo, insomma, oggi stesso vedremo che per loro anche una fotografia è un segno linguistico. È strutturata come se fosse un segno linguistico e dà un significato. Poi vedremo nelle prossime settimane, quando poi passiamo un po' a fare una panoramica sugli studi culturali, che la svolta linguistica, la semiotica, il significato, eccetera, sono alla base di un altro concetto fondamentale delle teorie culturali degli anni Ottanta, che è la rappresentazione. La rappresentazione delle donne, la rappresentazione dei neri, la rappresentazione dei gay, la rappresentazione di questo, la rappresentazione dell'altro. Tutto è rappresentato, i media sono strumenti di rappresentazione della realtà, mediano la realtà, lo fanno linguisticamente, e il loro effetto, come dirà Barthes tra poco, è quello di naturalizzare quelle che sono poi dei costrutti culturali, producendo senso comune. Questa è stata la grande, diciamo, rivoluzione per quello che riguarda lo studio della cultura dello strutturalismo. Pensate come si studiava la letteratura fino a 50 anni fa e come si è studiata dopo. No, prima si parlava dell'autore, lo vedete benissimo nel romanzo di Eugenides, dove questa poverina a cui piacevano i vittoriani, gli piaceva Jane Austen, si trova spiazzata invece da questi strutturalisti e post-strutturalisti, che è tutto il linguaggio iperteorico, di cultura, sistema, eccetera. C'è uno spiazzamento totale delle metodologie. Allora, la semiotica viene recepita diciamo, abbastanza presto, già a partire diciamo, negli anni 70 in maniera molto forte, nell'ambito nascente degli studi culturali, questi approccio allo studio della cultura che abbiamo visto nasce in Inghilterra negli anni 70 e che appunto parte dall'idea che i fenomeni di cultura popolare, i fenomeni di cultura di massa possono e devono essere soggetto di ricerca accademica. No, non sono, la cultura non è semplicemente Shakespeare e tutto quello che ha a che fare con la cultura alta, secondo questi studiosi, ma anche la cultura popolare è degno oggetto di studio. E allora se uno vuole studiare qualcosa di così disprezzato, no? Se pensiamo c'è un pregiudizio molto forte in questi anni nei confronti della cultura di massa, se vuoi studiare di qualcosa di così disprezzato, cioè che studi a fare la pubblicità, no? Che studi a fare la musica popolare? Queste sono cose di massa, cioè il loro significato è niente. Il loro significato può essere solo omogenizzazione, scadimento della cultura, eccetera. Invece loro dicono no. Questi sono fenomeni culturali che noi vogliamo studiare. Allora, per legittimarsi, per dire noi facciamo uno studio serio, non ci occupiamo né di cose triviali e né lo facciamo in maniera impressionistica, adottano la semiotica come metodologia. Quindi adottano la semiotica come metodologia per descrivere la cultura di massa in tutte le sue forme, dicendo che questo è qualcosa che può essere analizzato scientificamente. E vi ho messo i punk come esempio. Perché vi ho messo i punk? Perché appunto le sottoculture giovanili negli anni 70, in particolar modo il punk, che è l'argomento di un libro che si chiama Sottocultura, proprio di un inglese, Dick Heddidge, pubblicato nella fine degli anni 70, la sottocultura punk viene analizzata proprio con gli strumenti della semiotica. I punk, i mods, tutte le sottoculture giovanili che si prestavano molto a questa cosa, no? Perché si prestavano a questa cosa? Perché loro si esprimevano con i vestiti, si esprimevano con lo stile, si esprimevano con la scelta di determinati tipi di musica, no? Per i mods era la musica americana nera, i punk poi appunto faranno un'altra scelta musicale, quindi esprimendosi con i vestiti, esprimendosi con le scelte musicali, esprimendosi anche con le merci che consumavano. Il mod, per esempio, perché sceglie la Vespa italiana negli anni 60 a Londra? La lambretta. Sceglie la lambretta, no? E poi la modifica. Quello, dicono i studi culturali inglesi, è un lavoro semiotico che loro fanno, e le sottoculture si esprimono attraverso i segni. Quindi la semiotica viene usata per studiare scientificamente i prodotti della cultura di massa, incluse le sottoculture, ma incluse le pubblicità, incluse per esempio anche le riviste popolari. Angela McCrobby studia negli anni 70 e 80, sempre questa sociologa inglese, che ogni tanto ci viene a trovare perché noi abbiamo buoni rapporti con i studi culturali inglesi qui a Napoli storicamente. Lei per esempio studia le riviste per ragazzine, no, quelle, Just 17, no, adesso ce ne sono una caterva di altre, però cioè, se voi prendete queste riviste in mano si prestano all'analisi semiotica, la scelta di colori, i messaggi, no, gli articoli, no? Lei li vede come una costruzione semiotica della femminilità e studia per esempio come cambiano dagli anni 70, quando insomma, era tutto centrato sull'amore per questo ragazzo che poi non si doveva sposare, a passaggio a cosmopolitan, no, a una sessualità femminile più intraprendente, insomma più modellata anche su quella maschile. Tutto questo lo studiano con gli strumenti della semiotica, no? Per dire come poi queste cose funzionano praticamente. Un passaggio fondamentale a questo punto, che ci interessa proprio, su cui ci interessa fare il punto, perché lo ritroverete secondo me molto anche nei vostri studi di letteratura, eccetera, è il passaggio dall'opera al testo. C'è proprio un saggio di Roland Barthes che si chiama così, dall'opera al testo. La semiotica e lo strutturalismo di questi anni rifiutano, dicono che c'è un passaggio dall'idea del romanzo, brano musicale, spinto in quanto opera, no, l'opera è qualcosa che rimanda a un creatore, no? Per cui l'idea di opera orienta verso diciamo, l'autore, il significato si rintraccia nell'autore che l'ha scritta, che l'ha formata, no? Quindi di nuovo vedete che c'è questo rimando al soggetto, all'individuo, per cui Shakespeare si legge come il teatro di Shakespeare, si legge come un'espressione di Shakespeare, persona storica, e invece qua loro dicono dall'opera passiamo al testo. No, etimologia del termine testo implica invece proprio l'intrecciarsi, l'intessitura di fili. Quando ci approcciamo al romanzo, al racconto, a un brano musicale, d'ora in poi, gli anni 70, non lo chiamiamo più opera, ma lo chiamiamo un testo. Perché lo chiamiamo testo? Perché vogliamo appunto sottolineare come è fatto di tanti fili che non rimandano a un autore, ma rimandano a altri testi. Quindi un testo rimanda a altri testi, è intertestuale. Un brano musicale si legge in relazione ad altri brani musicali. Un romanzo si legge in relazione ad altri romanzi, e non solo. Quindi l'autore viene fatto fuori, il creatore, l'individuo, la costante, lo strutturalismo, via, e questo dà modo di giocare, no, nelle analisi anche, vedendo le relazioni che i testi hanno con altri testi e ricostruirne le strutture sistemiche. Allora, per i semiologi, il testo è un brano musicale, un'icona, un film, è un testo, tutto è testo, un video, un manifesto, tutto viene analizzato secondo gli strumenti dell'analisi testuale. Quindi sono prodotti umani dotati di significato, correlati tra loro e possono essere interpretati e decifrati. Allora, perché mi ho messo Grace Jones, che forse alcuni di voi non conosceranno? Grace Jones è stata una musicista, un artista, veramente la possiamo definire. Non mi ricordo se Grace Jones è inglese o americana, in questo momento c'ho un gap. Comunque, per esempio, Grace Jones è una che negli anni 80 e 90, quando si cominciano ad applicare queste metodologie allo studio della cultura popolare, emergono proprio dei personaggi, spesso femminili, ma non solo, che rappresentano proprio questo, diciamo, testualità, un gioco con la testualità, tra cui Madonna, no, che negli anni 80 proprio gioca continuamente con i segni, si reinventa continuamente, ma anche Grace Jones, che appunto trasforma il suo stesso corpo in un testo, no, fatto di citazioni, di rappresentazione della femminilità afroamericana, di rappresentazione del primitivo, di rappresentazione del futuro. C'è un bel libro recente, per esempio, che parla della trasformazione di Grace Jones dagli anni 80 con Slave to the Rhythm, che è un brano musicale, un testo appunto che parla della, diciamo, dell'affinità tra il lavoro, no? La schiavitù al ritmo del lavoro, la schiavitù delle piantagioni di cotone dell'Ottocento, no? Il ritmo della macchina, il ritmo della produttività. Lui fa questo lavoro rispetto a poi al lavoro, ai video che lei fa negli anni 2000 come Corporate Cannibal, che è tutto digitale invece, dove è diventata tutta una questione di consumo, di pubblicità e così via. Per dire che tutto diventa testo, tutto diventa analizzabile attraverso questa metodologia intertestuale. Negli anni 80, alla 90, l'Università di Amsterdam, per esempio, fanno i corsi in Madonna Studies, per dire. Cioè, che causano grande scandalo perché si studiano queste cose all'università. Però, appunto, perché loro con questa metodologia pensano di poter studiare tutto attraverso il metodo intertestuale. Ricciardi giustamente ci fa notare come il passaggio dall'opera al testo, nello studio dei prodotti culturali, nello studio dei processi di comunicazione, è il passaggio dall'autore al lettore. Come abbiamo detto, il significato di un testo non si cerca più nell'autore, ma visto che un testo è una struttura di significato fatta di rimandi intertestuali, l'unico luogo in cui si può andare a cercare il significato oltre al testo stesso è il lettore, perché è il lettore che leggendo il testo attualizza i significati. Uno va a cercare il modo in cui diversi lettori si relazionano, leggono, e quindi questa struttura che è la testualità diventa poi interpretazioni della ricezione, del consumo. Di nuovo vi posso fare esempi, uno studio classico, secondo me ancora bello, che è degli anni 80, si chiama Reading the Romance, che è uno studio etnografico di una ricercatrice americana sulle donne che leggono i romanzi d'amore. Gli Harlequin Romance, no? Gli Harmony, come si chiamano in Italia, dove lei fa proprio uno studio sia dei testi, non fa uno studio delle scrittrici che scrivono agli Harmony, no? Vedete come si adatta bene alla cultura di massa questa metodologia, perché poi le autrici sono tanti, no? Non sono romanzi d'autore, ma fa un'analisi dei testi e quindi trova in tutti questi testi, leggendoli insieme, delle caratteristiche comuni, no? Delle strutture. Per esempio lei dice c'è è sempre l'uomo che non si capisce, che pensa, no? E la donna in tutti questi testi invece è quella che deve capire l'uomo che pensa e poi in questo modo lo deve conquistare, no? Quindi è la donna che è il partner comunicativo e che deve decifrare l'uomo, e poi cosa fa? Studia i testi e poi va a intervistare le lettrici per capire come loro, diciamo, questi significati per loro erano importanti nel contesto di matrimoni, perché poi erano tutte donne sposate, quelle che lei intervista da molti anni, no? Che l'uomo non comunicatore, indecifrabile, ce l'avevano a casa. Però il problema è che appunto non era così romantico, no? Per cui il testo funzionava, i significati del testo funzionava come un modo per rendere tollerabile e comprensibile questa situazione in cui si trovavano. Quindi, dall'autore al lettore, studio della ricezione. Le strutture del testo, come l'audience, il pubblico, la interpreta. Quindi i significati nascono nel testo e si realizzano nel processo di ricezione. Tanti studi così, studi dei pubblici televisivi. Dave Morley, che è stato con noi un paio di settimane fa, negli anni 80, prende un gruppo di studenti, un gruppo di operai, un gruppo di ragazzi di origine di Caraibi, gli fa vedere che sono l'equivalente di... cosa c'è? Non c'è più niente in Italia a livello di programma di informazione. Gli fa vedere un programma di interpretazione di informazione, un telegiornale, diciamo, e poi gli dice tu come lo leggi, tu come lo leggi, tu come lo leggi, no? E far vedere che ogni gruppo lo legge in maniera diversa. Quindi struttura del significato nel testo è significato che poi viene realizzato da soggetti sociali nella concretezza delle situazioni di recensione. Quindi questo è quello che succede nei 20 anni mancanti in cui McLuhan era scomparso. Al rapporto autore-opera si sostituisce il rapporto opera-destinatario, o testo potremmo dire, destinatario. Facciamo un altro po'. Questo ve lo accenno solamente perché non avete bisogno di tutto questo dettaglio e poi lo conoscete. il modello, diciamo, il paradigma scientifico, il vocabolario di tutte queste analisi è il vocabolario del modello linguistico di Saussure. Se leggete i testi degli anni, da The Coding Advertisement di Judith Williamson, che è uno studio delle pubblicità, a appunto gli altri testi che vi ho menzionato, trovate sempre significante, trovate significante, trovate significato, trovate significazione, trovate l'idea dell'arbitrarietà del segno, no, la Lang, queste, io immagino quasi tutti sapete queste cose, no? La struttura generale, la parola invece, il modo in cui viene, si parla concretamente, sono proprio questo vocabolario che voi avete studiato in relazione alla linguistica, è tutto trasportato all'analisi delle forme culturali della comunicazione. Quindi esce fuori dalla linguistica, diventa il modello dominante. La parola chiave di questo periodo è costruzione discorsiva. Tutto viene costruzione linguistica, costruzione discorsiva, mediazione linguistica, mediazione della rappresentazione. È un essere umano, quello rappresentato dalla teoria di questi anni, che vive il mondo attraverso il linguaggio. È un animale linguistico. E quindi il linguaggio è sempre il modello dell'interazione col mondo. No, su cui poi quando una cosa viene portata avanti all'estremo, poi c'è, diciamo, il backlash, no? C'è la reazione. Quindi poi, insomma, dopo un po' questa questione del significato linguistico comincerà a essere molto criticata. Chi l'ha detto che tutto passa prima attraverso il linguaggio, no? Diranno, il corpo viene prima del linguaggio. Il corpo sente prima, poi il linguaggio interviene a costruire il senso, si dirà, qualche anno dopo, quando comincerà a essere paradigmatico. Scusatemi, errore di battitura. La cosa più importante però, questo è un linguaggio che trovate dappertutto, però una delle cose che loro prendono molto dalla semiotica è l'opposizione binaria, l'idea dell'opposizione binaria. Cioè lo strutturalismo sostiene che il modo principale di costruzione del significato sono le opposizioni binarie, che il significato di un qualsiasi segno, di qualsiasi, va concepito in termini del significante linguistico, e il significante linguistico, come ben dovreste sapere, si basa tutto sulle opposizioni. Quindi adulto, bambino, alieno, umano, ingannevole, onesto, maschile, femminile, patriarcale, matriarcale, no? Organico, tecnologico. Secondo questo metodo che loro si danno proprio per darsi forza, secondo me c'è una specie di complesso, no, in questo periodo. Per la prima volta si cominciano a studiare fenomeni culturali di massa è un termine dispregiativo, allora si cerca di compensare rispetto a quello che viene considerato, diciamo, il livello culturale di quello che si studia, con questo linguaggio proprio super scientifico. Allora le opposizioni binarie vengono considerate proprio come la struttura più profonda di costruzione del significato. Quindi la struttura profonda, l'opposizione binario, e poi le strutture di superficie sono quelle del testo, no? Quelle fruite dal lettore comune. Quindi questa enfasi sullo svelamento, no? Si cerca di svelare il significato del testo, di trovare le strutture profonde, di trovare le opposizioni binarie che producono il senso e il significato. Questa è una cosa che passa continuamente, e ovviamente poi arriveranno le femministe, arriveranno gli antirazzisti a dire sì, posizione binaria, però un termine è sempre svalutato, c'è un termine che è normale e poi l'altro termine invece che è il subalterno, il soggetto, il dominato. Quindi tra uomo e donna è l'uomo il soggetto principale, la donna è sempre quella che ha qualcosa di più, qualcosa in meno rispetto all'uomo, no? Quindi io avverto sempre le ragazze di non usare questo termine uomo così, come se vi comprenda tutte, perché è un termine rispetto a cui voi siete marcate da una differenza, non vi comprende totalmente, c'entrate sempre solo in parte, no? Oppure di nuovo bianco e nero, il bianco è la norma, quindi si definisce in relazione al nero, però è il normale. Quindi questa poi sarà la critica applicata dopo, che l'opposizione binaria sono opposizioni che valutano sempre un termine rispetto all'altro, uno è la norma e l'altro è la negazione di quella norma. Va bene, prima di passare a Barthes ci facciamo un po' di pausa, così digeriamo un po'.